Marcello. Adesso chiamo Aldo Cicchetti. Hai bisogno di proiettare? No.
Sì,
sì? Ah, proietti. Pensavo proiettassi te stesso. Allora, Aldo Cicchetti è laureato in medicina e filosofia e specializzato in psichiatria. Si interessa di temi ambientali e di medicine non convenzionali. Nel 2019 ha pubblicato il libro Ripensare la bellezza oltre Betson, che è quello che abbiamo messo qui al tavolo, nel quale si propone di dare una forma concreta e uno sbocco pratico alle idee di Betson sul rapporto tra estetica e cibernetica e sulla funzione ecologica della bellezza. Vive e lavora a Roma, dove svolge la professione di medico e psicoterapeuta. Ci parlerà del paesaggio dalla contemplazione all'azione sul sentiero di Betson. Accendiamo qui. Piano piano. Facciamo tutto con calma. Ma sistemati qui.
Fai tutto. Tutto.
Sì, 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 quello è il tuo. Prendo il tempo.
Tutto spento?
Solo una parte.
Perché se no già ti si addormenta.
Sì, a quest'ora. C'è un po' d'acqua, posso?
Sì, questa, guarda, scusate, un bicchiere per favore.
Sì, no. Grazie.
E questo l'ho usato io. Cioè, ma più che altro questa plastica è sottilissima. E, che ci sentiamo tanto
qualcosa ogni tanto,
ogni tanto a qualcosa servite anche voi.
Bicchierino piccolo, ma insomma.
Grazie mille. Vabbè, va benissimo. Bene. Più grande?
Sì.
Va bene.
Come si fa?
Va bene, va bene.
E presentazione.
Presentazione.
Ah, scusa, sì. No, 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 sopra, che sotto.
Presentazione.
No, no, guarda.
Fai tu.
No, questo non c'entra niente perché non va. Senti, ti volevo chiedere. Va in automatico?
No, no, faccio io.
Allora, devi spingere questo
tab, okay.
Perché è scollegato il. Quindi fai qui quest'angolino qui.
Ma non posso vedere tutto, vabbè, non importa.
Ah, vuoi la modalità? Aspetta, no. Scusate, problemi. Presentazione. Scusate, lui vuole vedere una cosa.
Sì. Vabbè, se si può fare, se no.
No, si dovrebbe poter fare, visualizza. Normale. Visualizza. No,
sequenza.
Visualizzazione di lettura.
No.
No.
No,
no, non c'è. No, purtroppo.
Niente,
ne
andiamo
non
va bene,
c'è.
Non importa.
Presentazione
non importa, presentazione.
No, perché è strano.
Se no dovresti avere lo schermo di nuovo e la.
No, perché col Mac si fa.
Sì, questo è un po' più complicato.
No, posso fare così,
Vedi. Tutto. Ok. Allora, non parliamo lì? No. Aspetta, facciamo così, se no fai il bagno al computer, non nel tasco. Io ti verso ancora un po' d'acqua. Ok. Schiudiamo. Direttare guai. Ecco fatto.
Anna, vuoi che tappo così?
No, no.
Va bene, scusate questo lungo, lunga preparazione. Perché dalla contemplazione all'azione? Perché il paesaggio è un concetto umanistico, è sempre stato considerato, almeno fino a pochissimi anni fa, quindi un oggetto di contemplazione estetica. Il paesaggio è lo stesso territorio che la scienza chiama ambiente, solo che se si deve intervenire su un territorio, almeno fino a pochi anni fa, si parlava di ambiente, cioè si chiamavano tecnici ambientali, si facevano verifiche ambientali, si usava un linguaggio tecnico, diciamo. tanto che anche Bateson non parla mai di paesaggio, ma parla di ambiente, anche se a volte usa un linguaggio umanistico, diciamo, evocativo, che risponde a quell'esigenza di comprensione che, diciamo, che emerge dal suo lavoro. Allora, è successa una cosa abbastanza particolare negli ultimi anni. Lavorando sul pensiero di Bateson, cercando di continuare il suo pensiero, di continuare sul suo sentiero, come diceva lui, come lui auspicava che qualcuno potesse fare, mi sono reso conto, insomma, sono arrivato in questo libro, Ripensare la bellezza, rendendomi conto del fatto che le due conoscenze, la conoscenza umanistica e la conoscenza scientifica, nella quale la nostra civiltà si divide ancora i due oggetti di conoscenza, la natura per la conoscenza matematizzata, no? Che ha il compito sia di rappresentarla che di intervenire su di essa, mentre la conoscenza completa o conoscenza umanistica, perché dico completa? Perché non ha subito la matematizzazione, cioè l'esclusione delle qualità secondarie dal processo conoscitivo, e quindi è l'unica conoscenza che è quella che la nostra evoluzione ha assegnato alla specie umana, perché la specie umana, l'evoluzione ha deciso che noi potevamo percepire le qualità secondarie cosiddette, cioè le qualità sensibili, i suoni, gli odori, i colori e i sapori. Mentre dal 600 in poi c'è stata una brusca selezione ulteriore, non evolutiva, fatta dalla conoscenza scientifica, che ha ritenuto che i sapori, gli odori, i colori, eccetera, questa è la parte del saggiatore in cui Galilei dice questi, gli aspetti sensibili della realtà non servono a niente, non sono che puri nomi, quindi dimostrano l'animale siano levate ed annichilate tutte queste qualità. Quindi da allora tutti gli scienziati, gli uomini di scienza, si sono occupati di lavorare di considerare una realtà matematizzata, cioè privata delle qualità secondarie, o privata completamente, come nelle formule dei fisici, oppure privata a metà, diciamo, come dei naturalisti, che guardano, sì, cioè un naturalista che vede un fiore, o anche un medico che osserva un suo paziente, tiene conto ovviamente dei colori, degli odori, però soltanto da un punto di vista, cioè il colore rosso è un qualcosa che è differente dal giallo, punto. Questi colori, odori, colori, non vengono incorporati dentro il giudizio, diciamo, che fa il medico o il naturalista. Insomma, c'è una forma di esclusione, ok? La situazione attuale quindi è questa qui. Addirittura, studiando filosofia, mi sono reso conto, dopo un po', non l'avevo capito subito, che naturalismo non vuol dire lo studio della natura, ma in termini filosofico naturalismo vuole indicare l'approccio scientifico matematizzato al mondo naturale, quindi visto con gli occhi della scienza, contrapposto al culturalismo dell'approccio umanistico alla storia e alla società. Quindi invece di dire scientifico si dice naturalismo, quantanto è forte l'assimilazione della conoscenza scientifica con il mondo naturale, no? Quindi nell'ambito di questo matrimonio, diciamo, della scienza con il mondo naturale, il territorio è studiato scientificamente e considerato un ambiente. Ambiente viene dal latino ambire, circondare, e si riferisce a ciò che circonda un organismo. Quindi rispetta questa esigenza di imparzialità, di oggettività della scienza, no? Si è considerato in maniera oggettiva, descrivendolo a partire dai dati estrapolati delle scienze naturali. Ok. E qui arriviamo a Bateson. Conoscete, penso, tutti questa frase di Bateson, La pura razionalità finalizzata senza l'aiuto di fenomeni come l'arte, la religione, il sogno e simili è di necessità patogena e distruttrice di vita, e la sua violenza dipende dal fatto che la vita dipende da circuiti di contingenze interconnessi, mentre la coscienza può vedere solo quei brevi archi di tali circuiti sui quali il finalismo umano può intervenire. Questa è la, diciamo, l'intuizione fondamentale, almeno di questa parte del pensiero di Bateson, questa che Harris Jones ha chiamato un'estetica ecologica, a cui si è dedicato soprattutto negli ultimi anni della sua vita. Questo credo che sia il primo articolo in cui affrontava veramente questi temi, no? Non so se sei d'accordo. Quindi da 67 fino all'80, 13 anni della sua vita. E lui ha poi declinato in tante maniere questa sua intuizione. Un antropologo, amico di famiglia, diceva che lui covava un grosso uovo, mentre Margaret Mead, la moglie, diceva una attitudine femminile, perché sparava, maschile scusate, che sparava in tutte le direzioni, lui covava un grosso uovo. E qual è questo uovo, diciamo? A me sembra che questo uovo a cui si riferiva questo antropologo era della maggiore ampiezza della comprensione estetica. Bateson ha avuto l'idea geniale di considerare la conoscenza estetica o la conoscenza razionale, diciamo i due poli, i due estremi possibili della conoscenza umana, due modalità, uno spettro ovviamente, che parte da quella che lui chiamava la finalità cosciente, e all'altro estremo ha la conoscenza estetica, in termini di ampiezza, ampiezza con cui è possibile percepire la realtà cibernetica, che è una realtà integrata, fatta di catene di contingenze interconnesse, come dice Bateson. Lui in realtà ha espresso in varie maniere questa sua intuizione, ha parlato di scorciatoie estetiche. Allora, da un lato lui ha parlato di archi di circuito, no? Che sarebbero questi qui, A, B, B, C e C, D. Cioè, considerando, ecco, una semplificazione ovviamente, la realtà cibernetica come un cerchio, la finalità cosciente vede soltanto, dice Bateson, piccole parti di questi cerchi, quindi A, B o B, C. Mentre la conoscenza estetica agisce attraverso scorciatoie estetiche, legami abduttivi, oppure la struttura che connette, no? la sua espressione più famosa. Lui dice, per estetico intendo sensibile alla struttura che connette. Insomma, in poche parole, a mano che ci si avvicina al centro, aumenta la capacità di comprensione. Quindi, nella rappresentazione grafica, queste corde, a primo, a secondo e così via, sono in grado di comprendere, e io nel testo uso sempre questa definizione, comprendere, col trattino, per sottolineare il senso letterale di prendere insieme porzioni ampie della realtà cibernetica. Ok? Tra l'altro qualcuno mi ha fatto notare che questo potrebbe corrispondere anche ai vari livelli logici, no? Per esempio estetica, etica e sa. Il punto zero potrebbe essere la percezione estatica dei mistici, per esempio, no? Va bene. Allora, che c'entra col paesaggio? Un attimo di pazienza. Quindi, in questo libro ho cercato di verificare questa intuizione, la maggiore ampiezza della comprensione estetica. Ovviamente adesso vi risparmio tutti questi passaggi. Comunque ho trovato delle conferme nella filosofia di Kant, che dice la scoperta dell'unificabilità di due o più leggi eterogenee della natura è motivo di un piacere assai notevole. In altri filosofi del Seicento, Park, Hutchinson, Nelson Goodman, che in realtà è un filosofo contemporaneo, soprattutto negli studi sulla creatività scientifica, qui ho citato tutti gli autori, insomma, che ho consultato, e tutti concordano sul fatto che il momento dell'illuminazione è accompagnata da un'intensa sensazione di bellezza. Anche a livello della creatività artistica, l'arte ideosensoriale, Adesso non approfondisco perché voglio arrivare al paesaggio, casomai poi se abbiamo tempo ci torniamo. Nella psicologia e neurofisiologia contemporanea, soprattutto Damasio, gli studi di Damasio, e anche la distinzione che fa Arendt tra intelletto e ragione, Vernunft e Verstand. Quindi, di qua si va indietro, no? No.
Vuoi andare indietro, sì, o andare avanti?
Indietro.
Indietro.
Scusate, scusate.
Vai, la diapositiva.
2-3 indietro.
Ma questa è la 8, 7, 6?
Proviamo.
Proviamo la 6?
No.
No.
Avanti, avanti.
Aspetta un attimo.
Dove avanti, avanti.
Aspetta. Ah, vado avanti?
Sì, sì.
Mannaggia, dobbiamo riandare indietro. Qui? No.
Dietro?
No.
Aspettate un attimo, scusate. Facciamo da qui, ecco. Precedente.
Ancora. Indietro, indietro.
Aspetta un
attimo. La sei. No, la sette.
Perché mi... Scusa,
va bene, allora, intanto parla. Allora,
vai.
Quindi ho cercato di enucleare una sorta di unità elementare della struttura che connette.
Era questa 6?
No.
Qual era?
La sette.
Allora andiamo avanti. Era questa?
Ecco, sì. Okay. Sì. Quindi rubando, come faceva Bateson, il termine a Jung, che ha usato il termine legami trasversali per indicare le connessioni acausali della sincronicità, che adesso sarebbe lungo spiegare. Comunque Jung parlava di connessioni causali, che sono causa e effetto, longitudinali, e connessioni trasversali, quindi tra eventi che sono legati alle loro catene di causalità, però si crea a un certo punto un legame trasversale, un legame attraverso il senso. E Jung usava questo concetto per spiegare i fenomeni paranormali, i sogni premonitori, quindi un legame trasversale. Il discorso è molto interessante, come io l'ho soltanto rubato a Jung per inserirlo in questo discorso. Quindi i legami trasversali che io considero sono connessioni tra elementi del reale, non connessioni tra un elemento psichico e uno fisico, come intendeva Jung. Ma connessioni elementi del reale che prima erano considerati separati, che generano un nuovo significato e sono percepite con un senso di soddisfazione estetica. Questo è quello che diceva Kant e quello che dicevano, cioè quando Newton vide cadere una mela dall'albero, ebbe l'intuizione, no, di fare un collegamento tra la classe degli oggetti che cadono e intuì la legge gravitazionale. Tra la mela e la luna c'è una storia molto interessante, molto divertente, di una schizofrenica che sullo stesso collegamento fra la mela e la luna invece voleva mangiare la luna. Quindi una volta intuito questo collegamento poi si può declinare in varie maniere. Gli scienziati lo usano per aumentare la nostra conoscenza. Quindi questa è stata la prima tappa, la verifica appunto della maggiore ampiezza della conoscenza, della comprensione estetica. La seconda tappa è stata quella di... Beh, uno vado indietro, se no...
Vai che vado indietro?
No, non più.
Vai indietro.
Una sola.
Aspetta, allora mi metto qui.
No, aspetta, no, adesso devo andare avanti, è questo, ecco, poi okay. Devo andare indietro. Allora, la seconda tappa è stata quella di inserire la matematizzazione scientifica della realtà nel modello di Bateson. Quello che abbiamo visto prima, lui parlava soltanto di ampiezza degli archi, ma non ha considerato l'effetto su questa dinamica, su questa stessa dinamica, della matematizzazione scientifica, perché a questo punto gli archi di cui sopra, quelli che abbiamo visto, non sono soltanto limitati, brevi, ma sono anche frammentati, come se al grande libro della natura, per rimanere nella metafora galileiana, fossero state tolte le vocali. Quindi la comprensione è molto diminuita a questo punto. E quindi a questo punto la fisiologica limitazione della coscienza umana, che Bateson aveva studiato e descritto, ma negli ultimi anni, man mano che procedeva il potere della scienza, è diventato un vero e proprio gap di comprensione. E la cosa importante che si deduce dal lavoro di Bateson è che questo gap ha avuto effetti sui due versanti del mondo naturale che la nostra civiltà consegna alla conoscenza scientifica: rappresentare e intervenire. Quindi ha una carenza, diciamo, di una carenza, un difetto o una della rappresentazione del mondo, che è stata descritta nella maniera migliore da Max Weber, che ha parlato del mondo disincantato, cioè la perdita di senso e bellezza della realtà. Certo, mancando le qualità secondarie, come dice White, era impossibile che la realtà rappresentata da una coscienza quantificata potesse conservare senso e bellezza. A livello microsistemico, cioè a livello del corpo umano, questo gap, attraverso una serie di passaggi che adesso purtroppo non posso ripercorrere, si è espresso come, non attraverso l'estetica, ma attraverso diciamo l'ermeneutica, cioè, quindi la semiotica, un principio di non senso della malattia. Cioè secondo la medicina tecnico-scientifica, la malattia non ha un senso, è soltanto un male che ha prodotto come risposta la scienza medica. L'idea di principio di non senso è di un antropologo, Vittorio Lanternari. Questa è la parte sinistra. La stessa difficoltà si ripercuote a livello dell'intervenire nell'amministrare macroecologie ambientali, quindi un difetto della conoscenza tecnico-scientifica nel amministrare con successo le ecologie, perché la scienza è molto molto brava, come sappiamo, è molto abile nel manipolare la realtà, non di intervenire, ma non altrettanto, come purtroppo abbiamo constatato, non è altrettanto capace di custodire un equilibrio, perché l'ambito dell'equilibrio è un ambito diverso da quello della produzione. È un'area particolare che necessita di una particolare ampiezza e integrità della conoscenza. Quindi difficoltà in agroecologia, difficoltà in medicina. In realtà in medicina le cose sembra che vadano meglio, ma vanno meglio non perché la medicina in sé è provveduta, ma dentro la medicina sono provvedute le singole tecniche. Quindi adesso ci sono le risonanze, ci sono le chirurgie sofisticatissime, però la medicina in sé non è provvedita di molto negli ultimi anni. È migliorata la possibilità tecnica. Allora, da questo quindi si può arrivare a immaginare, a pensare, come ho fatto in questo libro, che siano due vie complementari di comprensione, sempre comprensione. Una che è percorsa dalla conoscenza matematizzata, che stava sorgendo questa via proprio negli stessi anni in cui Bateson stava riflettendo sull'estetica ecologica, negli anni 70 del Novecento, ma lui non se ne occupò, lui ormai era fuori, addirittura una sua relazione fu rifiutata dal convegno dei cibernetici, perché era assolutamente contrario a questa deriva matematizzata, ma soprattutto centrata sull'idea di potere che avevano preso le scoperte di Wiener. Per lui doveva essere tutto il contrario, la cibernetica doveva essere una occasione per una nuova filosofia, no? Per correggere le nostre distorsioni, poi ci arriveremo. Comunque la conoscenza matematizzata, grazie allo sviluppo dei computer, quindi lavorato su questi frammenti di realtà che abbiamo detto prima, su questi brevi archi, però con la possibilità di calcolo espressa dai calcolatori, è riuscita a rimediare in gran parte il gap, non del tutto, l'ho colmato per la buona parte, seguendo quella che Bateson chiamava la lunga e tediosa strada di calcolare tutte le relazioni tra le variabili importanti. E siamo quindi arrivati, come sappiamo, alla scienza della complessità. La complessità era stata sempre espulsa dalla conoscenza scientifica, perché uno dei principi fondamentali della conoscenza scientifica era quello di Occam, l'idea che bisogna sempre preferire le ipotesi più semplici. E l'unico motivo valido veramente che aveva Galileo per preferire Copernico era quello di Occam. perché poi alla fine altre, almeno ai suoi tempi altre prove non ce n'erano. Quindi pensate quanto era potente questo principio, adesso spazzato via. Mentre la matematizzazione sta sempre là, e praticamente io credo l'unico principio della scienza seicentesca che ancora sta saldamente al suo posto. Secondo, secondo appunto lo sviluppo del pensiero di Bateson, invece un'altra via di un'altra via di comprensione, che può essere però questa volta percorsa soltanto dalla conoscenza completa, quindi umanistica, è una via della bellezza, quindi la scorciatoie estetiche, di, la, insomma quella di cui abbiamo parlato prima, no? Ok. Quindi la proposta è di riorganizzare il rapporto tra le due conoscenze sulla falsariga dell'antica complementarità, corretta, tra la conoscenza parziale della tecne, quindi abilità del fare, l'arte del fabbro, anche se il termine è più vasto perché tecne era, erano anche le arti dell'antichità, però adesso è inutile che andiamo per questa direzione, comunque il fare, e quella assoluta dell'episteme. L'episteme vuol dire ciò che sta su, ciò che si mantiene da sé, la conoscenza assoluta. Nella, questa nell'antichità. Nella versione moderna l'episteme potrebbe essere la conoscenza completa, umanistica, cioè la conoscenza che è capace di quella comprensione estetica che è stata individuata da Bateson. Quindi le due conoscenze potrebbero porsi in un rapporto di complementarità, appunto. I, parlo di macro e microecologia, nelle discipline ecologiche, quindi insomma ecologia e medicina, anche psicologia. Alla tecne, la conoscenza matematizzata, abilissima nel manipolare, ma poco adatta a comprendere la realtà, dovrebbe essere affidato il compito di mettere in atto azioni incisive, efficaci, ma ecologicamente miopi. Diciamo, la supervisione degli interventi di riequilibrio dovrebbe essere sempre fatta in collaborazione con l'episteme, con la cornice generale di comprensione, che avrebbe questo compito di dare dei fini alla tecnica, no? Quello che, è quello che poi dicono i filosofi, no? La scienza, bisognerebbe dare dei fini alla tecnica, la tecnica da sola non è capace di darsi dei fini, la tecnica, come giustamente ha fatto indicare Heidegger, si autoalimenta, alla fine è lei che dà dei fini a noi, i suoi fini. Quindi una conoscenza dovrebbe dare dei fini alla tecnica, oppure effettuare direttamente azioni di riequilibrio, e questo per esempio mi riferisco alle medicine, a quelle medicine che sono basate sulla conoscenza completa, come la medicina cinese tradizionale o anche la medicina omeopatica da un certo punto di vista, o la psicosomatica, la psicosomatica di, soprattutto di Weizsäcker, di Pionier, la psicosomatica. E questa è stata la parte teorica, diciamo, del mio lavoro. Dopodiché ho cercato degli esempi pratici. Ho cercato di capire se questa riorganizzazione c'era o addirittura era già in atto in alcuni casi particolari. E quindi sono rimasto molto sorpreso quando mi sono reso conto che il nuovo paradigma paesaggistico che si sta sviluppando adesso rappresenta, incarna esattamente questa, questa distribuzione, questa collaborazione tra le due conoscenze che mi è sembrato di cogliere sul sentiero di Bateson. E quindi poi l'ho inserito, diciamo, nella seconda parte del mio libro, assieme alle medicine, quindi questo per quanto riguarda la macroecologia. Per la microecologia ho inserito le medicine non convenzionali e la psicosomatica di Weizsäcker. Weizsäcker è considerato il fondatore della psicosomatica in Germania, e la sua teoria era fondata sul principio di significato della medicina. Cioè tutte le malattie per lui hanno un significato.
Il significato.
Significato. Sì, tutte le malattie hanno un significato, perché sono perfettamente d'accordo. Allora, quindi, il paesaggio. Questo è il Monte Ventoso, e sembra che l'inizio dell'attenzione alla natura come paesaggio risalga al 1336, il primo documento che abbiamo è quando Petrarca decide di arrivare in cima al Monte Ventoso assieme al fratello Gherardo, E c'è poi una famosa lettera che lui scrisse, eccetera, eccetera. È un documento importante perché prima non c'era questa attenzione e cercheremo anche di capire perché. A livello di teoria, di filosofia, il paradigma paesaggistico nasce con questo saggio di George Simmel nel 1913. Filosofia del paesaggio. In Simmel è importante il concetto di Stimmung. Che cosa dice Simmel? Allora, nel paesaggio è necessaria una primitiva lacerazione della unione dell'uomo con la natura. Perché bene o male bisogna distinguere un soggetto che osserva e un oggetto osservato, per forza. Poi bisogna anche delimitare un territorio. Quindi questo è inevitabile, una delimitazione è indispensabile. Ma all'interno di questa delimitazione, questo è l'importante, mentre il paradigma ambientale considererebbe i vari aspetti in maniera isolata, i vari elementi in maniera staccata, è fondamentale la percezione unitaria, quella che poi noi possiamo chiamare comprensione, sempre con questo trattino. E questa percezione unitaria per Simmel è possibile grazie a questa parola che in italiano è intraducibile, come purtroppo spesso il tedesco per noi. Stimmung, non lo so, io tonalità sentimentale, disposizione d'animo, atmosfera.
Ecco, sì. Il tedesco, posso dire?
Come no?
Il tedesco appunto è proprio accostando due parole. Il tedesco, proprio perché accosta delle parole, traccia dei territori di mezzo, e in questi territori di mezzo, indefinibili, che ciascuno trova il suo significato, sono delle immagini in questo accostamento di parole. Solo questo. Ecco perché è una lingua filosofica.
Infatti. Comunque, Stimmung è una disposizione personale, quindi è una atteggiamento del soggetto, è qualcosa che è molto lontano dall'oggettività dello scienziato che studia l'ambiente, no? Ed è anche molto bezzoniano. Allora, scusate, io non torno indietro, quindi questo è Rit.
Possiamo, se vuoi.
No, non vale la pena. Questo è il secondo importante testo sul paesaggio del 62. Di questo studioso che è Ritt, ma andiamo qui. Allora, Bateson, che dice Bateson? Le linee di demarcazione tra uomo, calcolatore e ambiente sono sempre artificiali e fittizie e tagliano i canali lungo i quali vengono trasmesse le informazioni o le differenze. Non sono confini del sistema pensante. Quello che pensa è il sistema totale che procede per tentativi ed errori ed è costituito dall'uomo più l'ambiente. L'unità di sopravvivenza per Bateson è l'organismo più ambiente. Stiamo imparando sulla nostra pelle che l'organismo che distrugge l'ambiente distrugge se stesso. Quindi questa unità, questa unità di organismo e ambiente è sicuramente più presente nel concetto attuale di paesaggio che in quello di ambiente, che però ai tempi di Bateson era impossibile pensare di usare il concetto di paesaggio in un testo scientifico, però di fatto è quello che è più vicino al pensiero di Bateson. Vi ho fatto vedere la copertina dell'altro libro fondamentale di Ritt, Joachim Ritt del 62, che dice una cosa che per noi è... la copertina del libro, vabbè, adesso non torniamo indietro, è il ruolo dell'estetica...
Vogliamo tornare indietro.
No, vabbè, perché gli hanno cambiato il titolo in italiano.
Dici il titolo, dai.
Come se no, come purtroppo fanno sempre. Adesso è Uomo e natura nella filosofia in età moderna. Ma il titolo originario è La funzione dell'estetico nella società moderna. È fondamentale per noi. Quindi, qual è questo ruolo dell'estetico? Qui è proprio bezzoniano. E di compensare la perdita della natura come totalità, che era propria della filosofia antica ed è stata abolita dalla conoscenza scientifica. Ritter usa anche i termini che sono stati via via ripresi anche da Baumgarten, il fondatore dell'estetica moderna. Tolemaico, il mondo come lo vediamo dal nostro punto di vista.
Come dice Portman.
Come dice Portman, certo, anche Portman, dice Adolf Portman, biologo, che era vicino anche a Jung.
Era zoologo.
Era il maestro di Lorenz comunque. O no, era Jung, quello. Non mi ricordo. Va bene, comunque le forme viventi ha scritto Portman, non mi sbaglio. Quindi il mondo tolemaico è quello come noi lo possiamo comprendere dal punto in cui siamo, senza illuderci di guardarlo da un punto archimedeo, dice Hannah Arendt, no? Da un punto oggettivo che sta fuori, dovrebbe stare fuori dal mondo, ma in realtà, dice Hannah Arendt, sta all'interno della mente umana. Quindi la mediazione estetica permette la comprensione di ampie ed integre porzioni di realtà cibernetica. Quindi sostanzialmente, io purtroppo adesso ho trascurato anche l'osario assunto, che è va bene, quindi che cosa succede? Che il paradigma paesaggistico ha preso proprio a livello teorico, nel paradigma paesaggistico conoscenza completa, l'episteme, la tecne, hanno proprio preso quel rapporto il rapporto al quale conduce il sentiero aperto da Bateson. Quindi hanno già realizzato, passando per tutt'altra parte. Quindi infatti nel nuovo paradigma paesaggistico la contemplazione estetica del paesaggio è diventata uno strumento terapeutico, ecco per questo ho detto l'azione. Una vera e propria episteme di comprensione che collabora con le tecniche scientifiche a fine di riparare gli innumerevoli danni presenti in ambito urbano, i luoghi abbandonati e di utilizzo indefinito, inventando nuovi spazi più consoni alla vita all'insegna del declino industriale. Quindi, come scrive una urbanista contemporanea, Paola Cannavò, partendo dall'architettura del paesaggio si può definire una nuova metodologia per affrontare il progetto urbano. Questa prima fase, quindi prima la parte, diciamo, la parte urbanistica, la Stimmung, trova poi supporto negli strumenti tecnico-scientifici finalizzati a fornire gli elementi necessari per sviluppare strategie di intervento. Esattamente il rapporto tra tecniche e episteme che stavo ipotizzando prima. Ecco, Cannavò parla proprio di Stimmung che avvia un processo di conoscenza di tipo estetico, laddove per estetico si intende un principio soggettivo del conoscere capace di organizzare e costruire. Bisogna comprendere la natura dell'area di intervento e l'estensione spaziale del sistema a essa connesso per sviluppare soluzioni progettuali che, pur modificando la natura dei luoghi, si pongono in continuità con essa. Allora, a questo rapporto, a questa riorganizzazione, gli studiosi del paradigma paesaggista sono arrivati attraverso un tutt'altro percorso che ha un punto importante in Clément, che è una singolare figura di paesaggista, urbanista, e ha elaborato diversi concetti importanti per questa riflessione. Uno di questi è il terzo paesaggio. Il terzo paesaggio sono tutti quei luoghi indecisi, quegli spazi, anche una fabbrica abbandonata, quei posti nei quali non c'è più una funzione definita, non hanno più una, però sono lì, esistono, noi non li vediamo, le aiuole in mezzo alle strade, fra due strade a lunga percorrenza, un posto dove crescono dei fiori e così via. Altri due concetti importanti è il giardino in movimento. Ecco, Clément non usa la parola ambiente, usa la parola giardino, dove l'uomo deve inserirsi in punta di piedi, cercando di fare il più possibile con e il meno possibile contro la natura. Questo concetto, esteso a tutto il pianeta, lo chiama giardino planetario, okay? Dove l'uomo è immerso. E parla anche di ecologia umanistica, Clément, proprio i termini che poi ho usato nel libro, che medicina ed ecologia umanistica, nella quale l'uomo giardiniere deve agire con i processi naturali, non contro. Il linguaggio è un punto importante di questa comprensione, dice Clément. Ecco, si vede dietro i termini tecnici di spiegarsi tutta una batteria di macchine destinate al mietere del sapere per farne balle di fieno. Immaginate una mucca a cui qualcuno volesse parlare di spazio verde ed avete un'idea appropriata del mio sentire sull'argomento. È esattamente il discorso che facevamo della spiegazione tecnica che non permette la comprensione adeguata, no? Abbastanza ampia. Allora, quanto tempo c'è? 5 minuti. Ce la faccio?
Sì, hai superato già 5 minuti, però ti diamo altri 5 minuti.
Grazie, vabbè. Grazie. Allora, la cosa importante è che la Convenzione Europea del Paesaggio, stabilita a Firenze nel 2002, ratificata dall'Italia nel 2006, da quasi tutti gli Stati europei, ha ribadito una cosa molto importante, che tutti i luoghi hanno una valenza estetica. Cioè, l'apprezzamento del paesaggio non deve essere riferito soltanto ai luoghi belli, perché vabbè, quello diciamo è facile, ma oggi, è come un medico che curasse soltanto le persone in salute. Sì, ok, mantiene la salute. Ma la cosa importante, dove è più utile oggi, dove è più necessaria, è il nostro atteggiamento, cioè la presa di coscienza del valore dell'apprezzamento estetico dei luoghi brutti. La reazione che proviamo di fronte a paesaggi devastati, dissonanti o manomessi è una reazione estetica che spesso connota e identifica quei luoghi più efficacemente i dati ambientali e sociologici. Questo lo dice un filosofo del paesaggio attuale, Paolo D'Angelo, che insegna a Roma 3. Un perché, diciamo noi? Perché dopo tutto questo discorso che abbiamo fatto, un luogo brutto, la bruttezza, quella che a noi appare come bruttezza, può derivare da due principalmente due aspetti. Un paesaggio realmente brutto, cioè devastato dall'azione umana, oppure una sua brutta rappresentazione. E quindi in questo secondo caso questa conoscenza che ha questa brutta rappresentazione non può essere considerata adatta ad amministrare da sole le ecologie naturali. In sostanza, la bruttezza di un paesaggio indica la corruzione dei circuiti cibernetici che ne sostengono l'ecologia, che sia virtuale come una sua rappresentazione, o reale come purtroppo quando apri la finestra vedi un paesaggio brutto. E qui anche un esempio bezzoniano, questa famosa frase di Bezzon. Adesso, senza leggerla tutta, volevo soltanto soffermarmi su ridurre il lago Iri a una bottiglia verde. Poi ho visto il termine inglese originale, ma so più o meno sono simili. Qui Bezzon usa la forza evocativa del linguaggio umanistico. Se avesse detto il lago Iri è pieno di inquinanti, è pieno di azoto, è pieno di... No, la bottiglia verde invece ci fa effetto, ce lo ricordiamo, no? E dobbiamo ricordarci che se il lago Iri, oggi dovremmo dire così, se il clima viene spinto alla follia, la sua follia viene incorporata nel più vasto sistema del nostro pensiero e della nostra esperienza. Allora, ancora un pochino, ci siamo quasi.
Sì, tranquilli.
Ultima domanda. Era necessario fare tutto questo macello, diciamo, spendere tanto impegno per dimostrare quello che le persone di buon senso hanno sempre saputo? Cioè, che i luoghi esteticamente validi sono saluti e sani da un punto di vista ecologico? Questo si chiede Paolo D'Angelo. È necessario? Sì, è necessario. Perché? Perché purtroppo per molti anni è stato un tabù occuparsi del valore estetico della natura. Gli scienziati se ne sono disinteressati completamente, anche infastiditi, condizionati all'idea che i valori estetici fossero un'aggiunta accidentale rilevante, come ha scritto Whitehead, alla vera essenza delle cose. L'interesse per la bellezza naturale è stato quindi costretto a manifestarsi sotto le forme improprie di un interesse ecologico. E per molti anni è mancato quasi il supporto teorico per pensare in modo attuale al problema dell'esperienza estetica che compiamo nella natura. Quindi adesso abbiamo questa teoria, ma non deve diventare una trappola però questa per l'estetica, cioè non dobbiamo manco fare l'errore opposto di pensare che il bello di natura non abbia un valore intrinseco ma serva soltanto nella misura in cui contribuisce alla difesa degli equilibri ecologici, sarebbe anche questo un errore. E anche questo corrisponde all'errore della semplice spiegazione teleologica che, anche se la utilizza diversamente, anche questa è stata messa in evidenza da Bezzon quando critica l'antropologia di Malinowski e dice: ho capito che se quella popolazione non coltivasse patate morirebbe di fame, ma le patate non le coltiva solo per mangiare, le coltiva per abbellire le feste, per ornare i vestiti e per mille altri usi, tra cui anche l'alimentazione. Quindi, la soluzione è probabilmente quella prospettata da Aldo Leopold, pioniere dell'ambientalismo americano, che ha collegato la salvaguardia della bellezza con il giusto, più che con il buono. La frase più famosa di Leopold è un po' come la struttura che connette di Bateson, citata in ogni testo di ecologia. È giusto ciò che tende a mantenere l'integrità, la stabilità, la bellezza della comunità biotica. Il giusto è caratterizzato dalla pluralità delle motivazioni, dalla reciprocità. Il giusto prezzo soddisfa sia l'acquirente sia il venditore. La giusta azione si rivela alla fine vantaggiosa per tutti. E così via. Quindi, e concludo, la salvaguardia della bellezza naturale è giusta e deve avvenire sia perché la bellezza ha un valore intrinseco, sia perché permette di custodire gli equilibri ecologici del mondo naturale e sia per altri motivi dei quali probabilmente non siamo ancora del tutto consapevoli.